Stiamo vivendo molto più a lungo rispetto a un tempo, ma non meglio. No, niente affatto. Non sarebbe meglio se, invece che lottare per la vita, o meglio, contro la sua fine, lottassimo per la giovinezza? La scienza ha compreso tanti aspetti dell'invecchiamento e messo a fuoco una serie di misure che potrebbero in futuro aumentare la durata della vita umana. Ma non basta aggiungere anni alla vita, bisogna aggiungere vita agli anni. È possibile? Sì, e oggi ci spiega come Elena Casiraghi. Siamo Simone Cellini,
Marco Raffaelli
e questo è Run Nation 451, il podcast dei e per i runner che vogliono restare sempre sul pezzo. Ciao Elena, benvenuta, come stai?
Bene, grazie, bene, buongiorno a tutti.
Bene, benvenuta a Run Nation 451. Senti, in questi giorni di festa ho appena finito di leggere il tuo nuovo libro Nutri la tua energia. Uh-huh. Come sottotitolo, come alimentazione, movimento e sonno ti fanno vivere in salute ad ogni età, edito da Cairo. Devo dirti Elena che leggendola da una parte ho avuto una fortissima energia, poi mi sono nati anche un'altra tipologia di sentimenti.
Ah sì? Tipo?
Sì. Beh, allora, molto positività.
Bene, perché sono contenta.
C'è una speranza, perché c'è una speranza per tutti a 46 anni.
Ma guarda, io quando mi chiedono a chi è dedicato questo libro, a chi può leggerlo, guarda, come giochi in scatola, da 0 a 99, quindi va bene per tutti.
Assolutamente, confermo. Perché a 46 anni dai, inizia a dire... Fra pochi ne hai 50 e mi sembra impossibile perché dai, io ogni tanto dico ancora, faccio la terza liceo, no? Fra non molti ne avrò 60, ma lì ci penseremo e il tuo libro ci aiuta ad arrivarci al meglio, a questi traguardi,
dai.
No?
Sì, il desiderio perlomeno è stato quello.
Dall'altro ovviamente ti fa riflettere sull'età e non è sempre piacevole, ma soprattutto ti fa pensare, e qui te lo chiedo, quant'è difficile o meno, quant'è complicato, impegnativo comportarsi bene per vivere bene, perché è un fattore fortemente educativo e culturale.
Sì. Confermo. Guarda, non è difficile, bisogna mettere un po' in ordine le cose la nostra vita, fare una specie di quello che gli specialisti dell'ordine chiamano decluttering o comunque semplice riordino, ecco, un po' come nella nostra stanza. A proposito di specialisti, in realtà questo libro è stato un po' riassunto di tanti studi che ho letto in questi anni, non solo letto ma anche di miei maestri che ho ascoltato, tra cui il professor Barry Sears, che è un biochimico statunitense, l'inventore della dieta zona, e anche un suo grande collega che è Camillo Ricordi, un italiano che lavora per un istituto di ricerca a Miami e lavora sul diabete. E guarda, tra i loro studi emergono anche alcune percentuali, proprio perché, come diciamo noi fuori onda, quello che non è misurabile non è migliorabile, quindi dobbiamo cercare per quanto possibile gli esperti di misurare ogni cosa per migliorarla. E voglio darti questi numeri perché Barry Sears ha quantificato il peso delle nostre scelte in quella che chiama la regola dell'80-15-5, in cui per 80% il nostro benessere lo dobbiamo alle nostre scelte alimentari, il 15% all'esercizio fisico, in cui all'interno c'è l'attività fisica, magari dopo ne parliamo brevemente, e il 5% alla riduzione dello stress quotidiano. Quindi il segreto del cambiamento è proprio concentrare tutte le nostre energie non tanto sulla lotta al vecchio, perché noi cerchiamo di appunto sempre combattere, siamo sempre un po' in lotta con noi stessi, con l'alimentazione, con l'esercizio fisico, sì. Ma quanto invece provare a costruire qualcosa di nuovo. Quindi quando mi chiedono a che età si può iniziare a cambiare, qualsiasi età, cioè siamo sempre in tempo per farlo. Bisogna prendere in mano proprio queste percentuali e capire quanto, innanzitutto riconoscere quali sono i pilastri del benessere, sono quindi l'alimentazione, l'esercizio fisico, anche l'attività fisica e proprio la gestione dello stress, quindi anche il sonno. E dobbiamo lavorarci ogni giorno e anche ogni notte, quindi si tratta di rieducarci da qualsiasi tipo e stile culturale arriviamo, di fare un riordino della nostra vita partendo proprio da questi tre punti saldi.
Non conoscevo che ci fossero delle ricerche in merito, perché sì, oltre a questi tre pilastri che ci indichi, in tutto il libro c'è questo filo conduttore legato al tipo di approccio che dobbiamo avere noi alla vita.
Sì.
Più viviamo le cose serenamente, più le accettiamo, più accettiamo anche di vecchiare ovviamente, sì, e più siamo positivi, più staremo bene. Più invece tendiamo a pensare negativamente, più abbiamo paura di ammalarci, come la profezia che si è autoavvera, più succede. Hai citi delle ricerche nel libro che colpiscono in questo senso.
Sì, e si inizia a parlare anche, ho notato, sui social, sui canali social, quelli di comune divulgazione, come ad esempio il Corriere o la Repubblica, quindi la stampa principale italiana, proprio di dei benefici, non solo appunto dell'alimentazione, dell'esercizio fisico e anche del sonno, comunque gestione dello stress, come ho appena raccontato, ma anche di coltivare le relazioni. Cosa significa? È stato osservato che la longevità, ma io la intendo come una longevità sana, quindi non è solo il vivere tanti di questi anni, quanto il vivere tanti di questi anni bene, senza prendere alcun tipo di medicina, per esempio, anche solo una pastiglia, ecco, per intenderci, è legato alle relazioni, quindi relazioni positive, che hanno a che fare con appunto le relazioni umane, quindi le amicizie, le relazioni che noi coltiviamo ogni giorno, quindi lo star bene anche in ambito lavorativo per quanto possibile. E non sempre questa è una scelta, ma noi possiamo cercare di direzionarla nella maniera più opportuna. Come? Partendo da noi, partendo dall'approccio che noi abbiamo nei confronti della vita. Per esempio, non tutto possiamo controllarlo, dobbiamo cercare di gestire, per esempio, quelle di incanalare quelle che sono le nostre rabbie, capire cosa c'è alla fonte di queste, comprendere la natura, per esempio, delle invidie. Spesso l'invidia è una cosa che porta tantissima negatività alla nostra vita, viviamo sempre un po' rabbiosi, un po' come dei cani che sono lì pronti, sì, a ringhiare, ma questo ci fa ammalare, purtroppo. E non lo dico io, ma come dicevi appunto tu, lo confermano molti studi scientifici. Questi studi sono per lo più incentrati ancora negli Stati Uniti, ma oggigiorno davvero si inizia a far tanta ricerca a riguardo, a tal punto che sembra essere che anche alcuni tipi di tumori siano legati proprio da un vivere una vita malsana, non solo legato appunto ai pilastri del benessere che ti raccontavo prima, quanto anche proprio al vivere in maniera più o meno positiva quelle che sono le relazioni umane.
Quando dici queste cose mi sono venuti in mente, ascoltandoti, due aspetti. Uno, che il Giappone è uno dei paesi più longevi,
sì,
come età media, no? Dove forse c'è più attenzione da tempo, da sempre, a questi aspetti, no? Dal vivere in un certo modo, anche magari con regole più forti, che però portano ad avere dei comportamenti, passami il termine, più sani. E l'altro, quante volte si dice che quella cosa lì, quello dispiacere, grossa tristezza, problemi con altre persone, lo ha fatto ammalare, no?
Sì.
Quante volte si è sentito dire questa cosa che sembrava non avere basi scientifiche, perché uno dice, ma come l'ha fatta ammalare? Non è mica un virus, però, purtroppo quando si dice l'ha fatta ammalare non si parla mai di cose positive, come quando a volte capita che una coppia che sta insieme da 60-70 anni, penso, che ne so, Raimondo Vianello e Alessandro Mondaini, muore uno e pochi mesi dopo muore l'altro,
sì,
perché probabilmente c'è questa, anzi sicuramente c'è quello che dici tu. Però Elena, adesso io ti devo fare una domanda difficile, perché sta roba mi fa proprio
arrabbiare. Vediamo se sono pronta.
Senti,
vai.
No, senti, io voglio capire, ok, va bene tutto, però perché questa fregatura di nascere e poi dopo invecchiare? Cioè, io ti giuro, ne avrei fatta a me, cioè stavo bene.
Stavi bene
ogni
anche
anno
senza.
Sì, quando avevo 38 anni dicevo, ma io mi fermerei qui. Dai, sono abbastanza grande, però sono ancora giovane. L'ho detto anche a 42-40, adesso lo inizio a dire meno, però mi fermerei comunque. Perché invecchiamo?
Beh, in realtà hai avuto una grande sensibilità a 38 anni, ma tra un attimo ti spiego perché. Parto un po' dai presupposti, perché in realtà la macchina umana, come appunto anche tutte le altre, quindi le nostre automobili fondamentalmente, patisce un po' quello che è lo scorrere del tempo. Tanti anni fa, ormai, non così tanti in realtà, un po' come 10 anni fa, sono stata a Cuba. Chi è stato a Cuba all'ascolto, subito nei loro ricordi è venuta in mente quell'immagine di quelle macchine vecchissime, riparate ancora. In realtà il nostro organismo funziona esattamente così, cioè in realtà sulle nostre strade, a meno che, ripeto, non sia la bana, non vedi più delle macchine così vecchie. Ma per quale motivo? Il motivo è semplice, che l'usura porta comunque a un più elevato consumo. Che cosa accade? E per qui mi ricollego alla sensibilità che ho avuto a 38 anni di questo pensiero. È stato osservato che noi nasciamo e la nostra crescita, quindi il picco massimo di crescita, lo raggiungiamo intorno ai 35 anni. Nello scorrere degli anni, anche in realtà poi dei decenni, è successo che grazie a un miglioramento della qualità di vita, dell'igiene, di tutti i medicamenti come appunto gli antibiotici, le vaccinazioni, ci hanno permesso di prolungare la nostra vita, quindi andare oltre. Però accadono due cose in parallelo dopo i 30-35 anni, ecco, ovviamente è un'età in cui abbiamo una specie di sfumatura, quindi vuol dire 34-36, un range. Che cosa accade? Potrebbero accadere, come nei sistemi informatici, dei piccoli bug, cioè questi bug sono un po' più frequenti, quindi facciamo riferimento se non al nostro computer, al nostro telefono o anche solo alla lavatrice, per esempio. Quindi,
e noi non ci possiamo spegnere e riaccendere.
No, esatto.
Sarebbe meglio di no.
Bravissimo, esatto, sarebbe meglio di no. Quindi questi bug noi dobbiamo un po' tenerli sotto controllo, quindi noi dai appunto 35 anni sappiamo che potremmo iniziare a funzionare leggermente meno, in maniera meno performante rispetto a qualche anno prima. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenerci, passami un po' la parola poco scientifica, in bolla attraverso appunto tutti i nostri pilastri del benessere: l'alimentazione, l'esercizio fisico, il sonno, ma anche le relazioni umane, come dicevamo prima, quindi la positività, proprio perché la negatività inficia fortemente anche sulla nostra efficienza immunitaria. E questi bug noi dobbiamo controllarli attraverso la riduzione di quella che è l'infiammazione silente. Cos'è l'infiammazione silente? È l'aumento di tutta quell'infiammazione che non ancora sentiamo, quindi non ci dà dolore, non ci dà rossore, non ci dà gonfiore, non ci dà alcun sintomo, ma che da lì a qualche anno potrebbe iniziare a insorgere. Quindi è un po' un atto di fiducia nei confronti della vita, quello di cercare di alimentarci al meglio, fare costantemente esercizio fisico e, quando non possiamo farlo, adottare l'attività fisica come strategia e dormire anche al meglio, proprio per tenere bassa questa infiammazione che, quando è elevata, potrebbe spingere un po' più fortemente su questi fisiologici bug, quindi questi errori di sistema in cui noi potremmo andare incontro.
Allora, mentre leggevo il libro, facevo un po' come con le figurine: cielo, cielo, non cielo, sì. Cioè questo dai, questo lo faccio, lo potrei fare meglio, e poi però c'è il demone più forte che hai accennato all'inizio, che davvero mi mette in difficoltà, ma secondo me mette in difficoltà il 98% delle persone che ci sta ascoltando, e voglio sapere se mette in difficoltà anche te nella società del burnout, te che fai un sacco di cose: lo stress. Tu, al di là di quello che scrivi nel libro, tu come gestisci lo stress?
Allora, ho imparato, meglio, sto imparando a gestirlo. Dire ho imparato, no, sarebbe una grossa affermazione di arroganza da parte mia nei confronti della vita. Sto imparando
chissà
a gestirlo.
Chissà se ci riesce il Dalai Lama.
Ah, non chissà, senso, sai, che... poi quello che fa nella sua vita, chi lo sa. io cerco di fare ordine, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, cioè cosa vuol dire ordine? Prendo i tre appunto pilastri, quindi l'alimentazione, l'esercizio fisico e soprattutto il sonno, e cerco di posizionarli lì, esattamente come quando abbiamo in mano un grande puzzle. Quindi iniziamo dai punti che ci sono chiari, dai colori che capiamo di più, iniziamo a mettere insieme quelli, quindi fisso quelli nelle mie 24 ore, partendo soprattutto dal sonno. Quindi qualcuno avrebbe detto: come dal sonno, dall'alimentazione? Sì, certo, anche quello, ma ho imparato nel tempo anche il sonno, perché al di là della nascita delle mie figlie, come tu, anche tu hai avuto esperienza di questo argomento, sì. Ma certe volte ho un po' lesinato sul sonno, soprattutto quando avevo tanto lavoro magari da consegnare, contenuti da produrre. Questo non lo faccio più, sia perché il mio fisico non me lo permette più, nel senso che ormai la sera con la mente non sono più prestativa, quindi rischierei magari di rivedere cose il giorno dopo e quindi impiegherei il doppio del tempo per lavorare. Però ho capito che io dormo bene se dormo da una certa ora a una certa ora, e dormo bene se stacco dal computer, quindi da tutte le luci, almeno un'ora prima, e se ceno almeno 2 ore prima di andare a dormire. Queste sono un po' le regole base della mia giornata. Poi non sempre va così, perché anch'io magari ho notti che possono essere più o meno disturbate. Però innanzitutto cerco di fare ordine da questo punto di vista. Quindi piccole regole che non vogliono essere rigide, ma semplicemente delle linee guida. E poi l'alimentazione per me, perché quello che metto nel piatto conta. Questo non vuol dire che sgarro, anzi sgarro e come, già che non sgarro, sgarro e come, ma sempre con consapevolezza e con piacere di farlo, quindi con non con frequenza ma occasionalmente e godendomi quel momento. Quindi anche lì faccio pace con l'alimentazione, perché molte persone invece sgarrano sapendo di sgarrare, magari mangiano anche in maniera compulsiva eppure non riescono a godersi quel momento, se ne fanno poi un senso di colpa. Quindi vivere davvero in maniera serena e godersi quel momento, perché mangiare è un piacere e in quanto tale fa parte dei piaceri della vita. E poi, questa è la cosa più difficile, cercare di fare esercizio fisico ogni giorno. Qualcuno dirà wow, riesci ogni giorno? No, non ci riesco, lo dico subito. Però la domenica cosa faccio? Come nella mia agenda inserisco i miei impegni, inserisco anche un momento in cui potrei idealmente fare esercizio fisico. Poi capita che magari mia figlia è malata e devo portarla dalla pediatra, capita che quella riunione va un po' più per le lunghe, capita anche che magari io sono stanca e allora voglio godermi quel momento e riposarmi come magari facevo da più giovane. Però ho dei punti fissi e quindi ho una linea guida anche da questo punto di vista. Quindi mettere in ordine nelle mie 24 ore il sonno, l'alimentazione e il movimento quotidiano.
Tu nel libro, poi dopo chi lo leggerà non spoileriamo troppo, sull'alimentazione approfondisci molto, perché parli del ruolo dei grassi e delle proteine, e mi piace molto il paragone che fai o la metafora che fai parlando di orchestra di nutrienti,
sì.
E che è un po' l'aspetto che forse stiamo un po' perdendo con il famoso cibo spazzatura, cioè quello di avere sempre un piatto, come dici spesso con la regola del piatto, equilibrato tra carboidrati, grassi e proteine, e la scelta ovviamente anche nel podcast che hai adesso, Buona Sapersi, ne parli spesso, dei giusti alimenti, degli alimenti sani, perché non è solo quanti macronutrienti ma anche quale qualità di questi macronutrienti.
Esatto, e la prima cosa che voglio chiarire, che non sempre prendiamo in considerazione, è il fatto che l'alimentazione in realtà stimola determinati ormoni, quindi siamo noi che attraverso la scelta degli alimenti dobbiamo incanalare l'attivazione degli ormoni più vantaggiosi, diciamo così, per il nostro organismo, e invece tenere a bada quelli che quando stimolati eccessivamente ci possono far ammalare, primi su tutti appunto l'eccesso di cortisolo che stimola lo stress, riduce l'efficienza immunitaria, peggiora la qualità del sonno. Insomma, mi fermo qua con l'elenco che invece potrebbe andare avanti. Io mi sono innamorata e l'ho inserito anche nel libro di una definizione che del nostro pasto ha dato un medico specializzato in medicina funzionale, che è Sara Farnetti, e lei parla del momento del pasto come un progetto ormonale. Per me questa parola, che sono affezionata alla scienza, mi piace mangiare, progetto ormonale, fantastico. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che noi organizziamo i nostri pasti stiamo creando un progetto nei nostri ormoni, quindi attivando alcuni, disattivando altri. Non vuol dire che tutti quanti dobbiamo avere una laurea in biochimica, in medicina o quant'altro per cucinare, assolutamente no. Ma conoscere veramente in maniera molto semplice come abbinare nel piatto questi nutrienti e capire che, per esempio, un eccesso di carboidrati, soprattutto gli zuccheri che entrano più velocemente nel sangue, stimola l'insulina, che è l'ormone dell'immagazzinamento, e nel libro ne parlo tanto. È quello che, quando è elevato nel sangue, non solo ci porta più facilmente a ingrassare, ma ci porta anche a dimagrire con maggior difficoltà, o meglio, impedisce quasi il dimagrimento, proprio perché il suo lavoro è quello di portar dentro. E poi tanti altri, anche i grassi stimolano gli ormoni. Noi siamo figli della cultura anni 90 del light, cioè del senza grassi. In realtà i grassi sono dei modulatori dell'infiammazione molto molto importanti, quindi dobbiamo primi su tutti evitare quelli che sono contenuti negli alimenti pronti da forno, quindi tutti i grassi trans, e invece cercare di inserire nella nostra alimentazione, nella nostra giornata, quelli che controllano l'infiammazione, cioè ne favoriscono la risoluzione e che ci nutrono in maniera positiva. Olio extravergine di oliva, ora c'è la moda dell'avocado, a chi piace può essere anche l'avocado, poi gli acidi grassi omega 3, assolutamente anche
quelli. Ecco, dicevo, non li hai ancora nominati dopo 20 minuti di puntata, Elena, mi stavo preoccupando.
Volevo farmi la battuta da sola, poi grazie che me l'hai fatta tu.
No, però è vero, cioè, è così, cari amici di Runner 451, è così, esatto. Fanno benissimo, io sì. Li uso dal 2007, posso essere un testimone.
Ah, prima di me, fantastico.
Quindi, già.
Bene,
no, non lo sapevo che fosse prima di te, però io nel 2007 comprai il libro di bere sir sulla sì. zona e iniziai ad applicare, quindi
affezionata vera dal 2010, mai più senza da quel dì. Prima invece a spot, nel senso in alcuni periodi sì, in altri no. Cosa è successo? Nel 2010 ho iniziato a lavorare molto più strettamente insieme al professor Arcelli e lì veramente tutti i lavori che facevamo emergeva l'importanza degli acidi grassi omega 3. Hai menzionato per esempio la corsa e abbiamo fatto con l'equipe Enervit uno studio scientifico molto molto importante e affascinante in cui abbiamo osservato che una carenza di acidi grassi omega 3 porta più facilmente all'infortunio da stress. Non solo, una loro carenza in realtà riduce anche la risoluzione di questi infortuni, quindi se all'ascolto ci sono appunto dei podisti che hanno spesso un determinato tipo di infiammazione, possono appunto magari interessarsi al ruolo degli acidi grassi omega 3 che risolvono l'infiammazione. Quindi il nostro lavoro, cosa che ho raccontato appunto anche nel libro, non è sopprimere l'infiammazione, quanto attivare i processi in organismo che risolvono l'infiammazione, e gli acidi grassi omega 3 sono dei modulatori importantissimi da questo punto di vista.
Risolviamo la causa e non la conseguenza. Un po'
esatto.
Guarda, mi hai bruciato la domanda che ti volevo proprio dire. Ci stanno ascoltando tanti runner, come facciamo? E altre soluzioni le troveranno leggendo il libro, se no andatelo a comprare questo libro, lo trovate mi raccomando in libreria, oppure se non volete andare in libreria troverete anche il link in descrizione per acquistarlo qui nella puntata direttamente. Senti, tornando invece un po' a te, così per qualche curiosità che magari la gente non sente, a DJ Training Center, così. Questo libro quando l'hai scritto? No? Visto che stavamo parlando di gestione del stress, gestione del tempo, io il mio libro lo scrissi tra le 5 e le 7 del mattino i weekend per dirti, perché non avevo altro spazio, quindi
è giusto.
Tu come hai fatto?
Allora, non lo so ancora, no scherzo, nel senso che ogni volta che c'è da scrivere un nuovo libro io subito dico sì ci sono perché ho sempre tante cose da raccontare e il mio desiderio di tradurre la scienza in un linguaggio semplice è così forte che io veramente passerei le giornate a scrivere, a divulgare, e mi vorrei chiudere in un rifugio di montagna per far questo, ma purtroppo non è possibile. Bene anche al mare, se avete un posto al mare io vengo.
Se tu pensi quanta gente lo vorrebbe fare, sarebbero tutti nei rifugi di montagna e Milano, Bologna, Roma sarebbero vuote, però
è anche vero questo. E quindi in realtà l'ho inserito cercando di programmare per quanto possibile tutti gli altri impegni che continuavano e continuano, nel senso che non puoi purtroppo mettere in stop un libro. Peraltro quel periodo anche mio padre ha avuto un intervento al cuore, per fortuna poi è andato benissimo, anche se comunque con delle complicanze, quindi ha nutrito ulteriormente di energie, di entusiasmo e di passione per le cose che racconto questo libro, quindi a maggior ragione porto nel cuore per questo libro, lo porto nel cuore per tanti motivi. Però ecco, devo essere sincera, l'ho scritto durante il giorno, mai durante la notte, anche perché dopo che addormento le bambine io ve lo assicuro crollo anch'io. Quindi, e poi con l'aiuto delle nonne che mi hanno aiutato nel weekend quando gli impegni erano più leggeri, non avevo trasferte né altro, magari andavo da loro, le bambine giocavano, e quindi forse il tempo l'ho tolto un po' alle mie figlie, alla mia famiglia, per dedicarmi un po' di più al libro.
E adesso gliene toglierei un altro po', perché da maggio inizia un tour di presentazione, ho visto, e incontri. Ricordiamo di seguirti su Instagram e Le Casi, perché per chi ancora non lo fa, perché lì trovate tutte le date, giusto? Dove sarai nei vari incontri. Ho visto che sei con Linus a Milano il 15 maggio, no?
Esattamente, no, hai detto benissimo. Iniziamo martedì prossimo a Bergamo con Santini, Maglificio Santini.
Martedì 7. No, lo dico perché magari uno sente il 9, la puntata, non si sa mai.
Hai ragione. Martedì 7 maggio e poi la presentazione ufficiale invece mercoledì 15 maggio con Linus alla libreria Oepli a Milano in Duomo. Poi tante altre più o meno piccole grandi presentazioni, anche magari a tema, nel senso che alcune presentazioni sono più legate a un tema di sport, come il ciclismo, come alla corsa, come al nuoto.
Per chiudere, Elena, visto che ci hai detto che ti piace tanto divulgare, faresti solo quello, tanto lo fai. Ma
mi allenerei anche insieme.
Sì, ma quanto ti capisco. Ma tu, quale senti che è la tua sfida più grande, no? Dopo aver scritto 3 libri, DJ Training Center, adesso il nuovo podcast, eccetera. Però, se tu dovessi dire, qual è la tua sfida più grande proprio nel tuo ruolo di divulgatrice scientifica?
Guarda, la mia sfida più grande su tutti questi progetti, che in realtà sono appunto un mezzo di questa mia, chiamiamola mission, è quella di aiutare le persone a trovare un motivo per cambiare. Perché questo? Perché noi, se ci pensi, troviamo il coraggio di cambiare quando abbiamo la motivazione per farlo. Quindi trovare un motivo per cui diciamo no, adesso non posso più andare avanti così nella mia vita, è la mia missione. E non basta solo trovare un motivo, perché spesso questi motivi noi li sappiamo cosa ci porta non sempre a vivere benissimo, ma non sempre abbiamo il coraggio di prendere in mano la situazione. E per prendere in mano la situazione, soprattutto perché questo cambio di passo sia sostenibile nel tempo, dobbiamo essere motivati, perché solo la motivazione, come sai anche tu nella corsa, è il motore un po' dei nostri progetti, dei nostri impegni, dei nostri obiettivi a breve e lungo termine. Quindi il mio desiderio più grande davvero è quello, attraverso traduzione della letteratura scientifica, degli studi scientifici, quindi la divulgazione, è quello di aiutare le persone davvero a star meglio. Quindi questo è un po' il mio obiettivo.
Ci riusciremo. Elena, grazie mille. Ricordo il tuo libro, Nutrire la tua energia, edito da Cairo. Andatelo a comprare e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Runnation 451. Ciao!
Ciao, grazie Simone a tutti.
Siamo Simone Cellini,
Marco Raffaelli
e questo è Runnation 451, il podcast dei e per i runner che vogliono restare sempre sul pezzo.